Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: commenteremo il rapporto dell'industria metalmeccanica al secondo trimestre dell'anno, atteso perché era andato, inutile girarci attorno, male il primo trimestre, atteso anche perché abbiamo visto una produzione industriale italiana continuare a calare, e atteso perché l'industria metalmeccanica italiana è direttamente coinvolta, significa 16.000 imprese, 800.000 occupati, 18 miliardi di export solo in Germania, e qui vengo al tema, è direttamente coinvolta, ahimè, nel rallentamento tedesco. E quindi affronteremo il tema, visto che oggi il dato che riguarda il secondo trimestre vede un calo dell'1,5 rispetto al primo trimestre, un po' in rallentamento perché il primo trimestre sul quarto trimestre del 2023 aveva fatto -2,1, quindi -1,5 è un po' meglio, ma è sempre un segno meno, così come sull'anno precedente, quindi sul secondo trimestre 2023, il segno è un -3,4%, un po' meglio del -3,9 del primo trimestre sul primo trimestre 2023, ma sempre -3, e quindi c'è poco da rallegrarsi, lo dico in maniera molto neutra, e questo segue quello che abbiamo visto anche sulla produzione industriale. E dicevo, non l'unica voce, ma la voce principale di questo calo della produzione manifatturiera italiana, metalmeccanica, scusatemi, italiana, è legato alla difficoltà tedesca, la difficoltà tedesca nel settore dell'automotive. Ora, Volkswagen, ne parleremo, potrebbe decidere la chiusura di impianti di produzione che valgono 15.000 posti di lavoro senza bisogno dell'approvazione del Consiglio di Sorveglianza. Due stabilimenti sotto, diciamo, i riflettori, in questo caso negativi, un impianto di assemblaggio e uno dedicato alla componentistica in Germania. Poi c'è la fabbrica di Bruxelles e la fabbrica in Belgio di Audi, e migliaia di lavoratori, 5.000 lavoratori dal Belgio ma anche dalla Repubblica Ceca, oggi hanno protestato prima davanti alla stazione ferroviaria di Bruxelles Nord, hanno marciato verso l'Europarlamento, lanciato fumogeni, bloccato le strade vicino al Parlamento europeo. E ricordo che sono quasi 13 milioni gli occupati nel settore auto a livello europeo, quindi il tema della concorrenza cinese sì, ma anche, lo dico sempre, concorrenza sleale cinese, sì, io sono d'accordissimo con la linea europea sul dumping, ma anche di ritardo europeo, e su quello non posso non richiamare quanto ha detto Mario Draghi, cioè l'Europa è rimasta convinta che tanto, cioè, parlo del settore automotive, e poi nel frattempo però con la mano sinistra lanciava il piano più ambizioso del mondo, quello di full electric al 2035. Gli altri paesi non hanno questa ambizione. E quindi che cosa sta succedendo? Che l'Europa si scopre non pronta per rifornire il mercato, in primis il suo mercato, di modelli elettrici competitivi con quelli cinesi, e quindi che possono essere acquistati anche dalla fascia medio-bassa. Se si andrà avanti col 2035, vorrà dire che i produttori l'avevano detto, consegneremo il mercato europeo in buona parte ai produttori cinesi. Il 25 settembre l'Europa voterà i dazi definitivi fino al 36% in più, soprattutto che si somma al 10% per BYD, Geely e SAIC. Ora già tariffe già messe, già provvisorie, ma devono diventare definitive. L'accusa di dumping, gli osservatori fanno notare che la Cina, nonostante questi ulteriori dazi, riesce a non aumentare i prezzi di listino, vuol dire che ha dei margini inconcepibili per qualunque altro gruppo europeo, ma ripeto, io noto un po' di schizofrenia. Da un lato decidiamo, io spero che si cambi, di andare al 2035 full electric, basterebbe dare il 90% riduzione del 90% di emissioni e lasciare la possibilità anche altre motorizzazioni, fermo restando che l'elettrico è sicuramente il futuro, uno dei futuri dell'automotive, e che questo non è un buon motivo per continuare a accumulare ritardo, se no verremo invasi, come Mario Draghi ha detto molto bene, da prodotti cinesi o americani. Cioè, se la tecnologia la fanno là, poi noi diventiamo solo un mercato di consumo con un po' di turismo e di turisti. Vabbè. E quindi noto un po' di schizofrenia tra non toccare la data del 2035, dall'altro lato però aumenti i dazi sulle auto cinesi, ma non sei in grado di soddisfare il mercato con modelli europei. Adesso la dico in maniera un po' estrema, ci sono modelli europei ma non sono in grado di soddisfare, e l'abbiamo visto con gli ultimi dati sulle immatricolazioni a livello europeo. Gli europei hanno deciso di rallentare, in assenza di sussidi, di non comprare auto elettriche, invece vanno molto bene le ibride, che sono considerate un buon mix. Di questo parleremo in apertura, però anche di Germania parleremo in questo caso, perché non è piaciuta l'operazione, non è piaciuta ai sindacati tedeschi, c'è qualche mal di pancia anche in Germania. L'operazione che ha portato UniCredit a comprare il 9% di Commerzbank, di cui un 5% era quello collocato, diciamo, dallo Stato tedesco, che ancora ha un altro 12% ancora. Una quota che vale 1,6 miliardi. Ora c'è un altro 12% che dovrebbe essere messo in vendita dal governo tedesco di Commerzbank, e su cui potrebbe muoversi Deutsche Bank, perché il governo tedesco salvò Commerzbank nel 2008 entrando con una quota intorno al 20%, e adesso si ipotizza a quel punto uno scontro, fermo restando che la Banca Centrale Europea ha detto che è d'accordo con qualunque processo di consolidamento, che vuol dire di acquisizioni o fusioni, e quindi non si è schierata né pro né contro. È ovvio che UniCredit e Commerzbank creerebbero un gigante europeo che si posizionerebbe davanti a Deutsche Bank in termini di fatturato tedesco e anche di attività totali. C'era già stato un tentativo, un abboccamento, diciamo, tra Deutsche Bank e Commerzbank nel 2019, poi finito nel nulla. Di questo parleremo, e poi parleremo anche di Cina, perché la Cina è una minaccia sulle produzioni, ma è una minaccia anche perché, ma lo stiamo raccontando da quasi un anno, avendo un'economia interna che è quantomeno stagnante, già era molto competitiva prima sui pannelli solari, sulle batterie, sulle auto elettriche, già aveva avuto centinaia di miliardi di aiuti di Stato, mentre da noi la Commissione Europea, e col tema anche di Draghi, non puoi spaccare il capello in quattro sugli aiuti di Stato se fossero europei, quindi da finanziarsi con... Se gli altri paesi mettono migliaia di miliardi di dollari, gli Stati Uniti col piano IRE, la Cina da sempre ha un'economia che, diciamo, di privato ha una parte, ma molto è anche statale. Ma dicevo, la preoccupazione cinese è forte anche perché la Cina, oltre che essere estremamente competitiva in generale, ha un mercato interno asfittico. E abbiamo visto gli analisti stimare che il PIL cinese quest'anno non farà il 5%, perché i dati pubblicati sabato hanno mostrato un'economia cinese che perde colpi. La produzione industriale è aumentata meno delle previsioni, 4,5% contro il 5% di luglio. Le vendite retail, quindi cioè, vendite al consumo, hanno fatto più 2,1% contro il 2,7% di luglio e il 2,5% atteso. Gli investimenti fissi sono cresciuti del 3,4% meno delle attese, il tasso di disoccupazione è salito leggermente dal 5,2% al 5,3%, i prezzi delle nuove case sono calati di quasi lo 0,70% e dell'1% quello delle case usate. Attenzione, perché lo 0,70% può sembrare poco di calo dei prezzi delle nuove case, ma è un dato che non si vedeva dal 2014, e soprattutto in Cina, l'abbiamo detto più volte, la casa, un po' come è avvenuto in Italia negli anni 60-70, è il primo bene di investimento, e magari era un bene di investimento con cui tu appunto mettevi i tuoi risparmi, e per garantire poi che cosa in caso di mercato che cresce e quindi di potenziale vendita, garantirti un guadagno per fare studiare tuo figlio, banalmente, perché sappiamo che i percorsi, diciamo, di formazione in Cina, così come la sanità, sono estremamente cari. Il comunismo cinese si è rivolto molto alle infrastrutture, alle fabbriche, alla capacità altissima di innovare modelli, meno al welfare classico, meno a quello che definiremo, quello che però poi crea potere d'acquisto nella classe media, perché se io la scuola non la devo pagare, o devo pagare poco, e se l'ospedale non lo devo pagare, o devo pagare solo in alcuni casi, è chiaro che aumenta il mio potere d'acquisto. Ecco perché il tema casa è delicatissimo in Cina, tant'è che l'agenzia ufficiale China News ha annunciato che l'età legale di pensionamento sarà gradualmente alzata a partire dal prossimo anno. Guardate, è la prima volta che capita in Cina dal 1978. Salirà dagli attuali 60 a 63 anni per gli uomini, dalle donne da 50 a 55. Questo perché la bassa età pensionabile e il calo del tasso di natalità aumentano in maniera non sostenibile il numero di pensioni rispetto all'età, alla popolazione in età lavorativa, e inizia ad avere problemi simili anche ai nostri. Però ne parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e canale 246 del digitale terrestre. Dunque, vedo, io non capisco, c'è un ascoltatore che mi dice lei vuole adottare il modello delle ZTL, ma io ho detto esattamente il contrario. Io non so, ma ogni tanto c'è un problema di interferenza. Ho detto che il tema auto in questo momento ha impantanato l'industria europea, perché l'industria cinese riesce a produrre modelli di auto elettrica a basso costo, l'industria europea molto meno. E quindi non puoi obbligare il cittadino europeo a spendere di più solo perché tu hai deciso di fare elettrico. Tant'è che il cittadino europeo, immatricolazioni alla mano, ha smesso, quando non ci sono incentivi, di comprare elettrico e si è messo sull'ibrido, che ritiene una buona soluzione perché è un po' elettrico e un po' invece a combustione. Dunque, non possiamo incolpare la Cina se noi ci martelliamo gli zebedei. Infatti ho detto che c'è una responsabilità cinese ed è giusto agire quando tu hai una concorrente che lavora in dumping, ma è anche giusto riconoscere gli errori commessi, il ritardo accumulato dall'Europa, la miopia in primis tedesca nel pensare che tanto avrebbero fornito modelli la Cina, e anche un'Europa che ha dei regolamenti, qui devo ricitare Draghi, che sono pensati per un altro mondo. Era giusto eliminare gli aiuti di Stato per non creare concorrenza sleale quando devi competere tra Stati europei, ma quando devi competere tra campioni mondiali forse dovresti avere qualche deroga, perché io preferisco avere un colosso europeo che abbia anche impianti in Italia, in Francia, in Germania, che compete con quelli americani e cinesi, e non vedere che noi dovremo immaginare che dovremo ogni volta che compriamo un prodotto a alto contenuto tecnologico o innovativo comprare o prodotti americani o prodotti cinesi. Questo vale anche per l'industria della difesa, ma non solo. Quindi, e l'altra regola, oltre agli aiuti di Stato, si lega a questo anche l'intervento dell'antitrust, cioè da un lato noi siamo molto severi con gli aiuti di Stato, dall'altro siamo molto attenti alle posizioni dominanti. Anche qui, se tu vuoi un campione mondiale, è chiaro che deve essere grosso. Quell'approccio ha un senso quando tu ti rivolgi al consumatore sui servizi, cioè i servizi alla telefonia, i servizi, non lo so, di noleggio. Allora è chiaro che devi stare attento che non ci sia qualcuno che fa cartello, servizi assicurativi, prodotti assicurativi. Ma attenzione, perché poi in altri casi tu non puoi, diciamo, occuparti solo della concorrenza e non pensare al posizionamento a livello mondiale. dicevo la borsa, andiamo rapido, oggi non è una gran giornata sui mercati, nel senso che ci sono pochi spunti, Milano è invariata, Parigi meno 0,20, Londra più 0,1, Francoforte meno 0,3, Standard & Poor's meno 0,15, Nasdaq meno 0,70, Dow Jones più 0,30, molto contrastata anche Wall Street. La scommessa unica in questo momento è cosa farà questa settimana la Federal Reserve, taglierà di un quarto o di mezzo punto, adesso sono più alte le attese di mezzo punto percentuale. Non sta andando bene invece Apple, che ha perso, è arrivata a perdere il 2,5%, però invece in evidenza Intel, parlo di Wall Street, Goldman Sachs, JP Morgan Chase. Poi c'è stato il caso Saipem, che si è aggiudicata un contratto di una commessa da 4 miliardi di dollari, 3,6 miliardi in Qatar, e ha avuto problemi a fare prezzo. Adesso l'ha fatto, è un più 5, problemi positivi, nel senso c'era un rialzo teorico del 5-7%, adesso l'ha fatto più 5%, bene Unipol più 6,40%, ancora. Anche perché si sta rimuovendo tutto il settore bancario, il cosiddetto risico bancario. Unipol, sai, è una possibile indiziata per un'acquisizione e fusione con Monte dei Paschi di Siena. Detto questo, Generali più 3%, Italgas più 1,20, Telecom più 1,1, Era più 1, Snam più 0,80%. Chi perde? Estimac Electronics il 3,30, Campari il 2,50, Ferrari meno 2, Ergo meno 1,30, Nexi meno 1,1 come Amplifon, Iveco meno 0,90 come Interpump. Gli altri mercati, allora il petrolio oggi si è un po' risvegliato, però siccome poi non diamo mai le quotazioni durante il fine settimana, si è un po' risvegliato nel senso che guadagna il 2%, ma siamo a $70 sul WTI e a 73 sul Brent, più 2%. I nuovi massimi invece, o vicino al nuovo record, l'oro a $2,588 l'oncia. Segnalo una notizia che non farà piacere agli amanti del caffè, già ne abbiamo parlato, aumenti, i rincari della tazzina dovuti anche al prezzo del caffè, al prezzo del caffè, della materia prima. Ebbene, ha ritoccato i massimi oggi a $2,64 per libra, il prezzo più alto dal 2011. C'è un'ondata di freddo che sta colpendo il Brasile, che è il principale produttore mondiale di caffè. Da inizio anno le quotazioni del caffè hanno fatto più 40%. Tornando a petrolio, $70 il barile WTI, $73 il Brent. Prezzi ancora in calo ieri nella rete dei distributori, benzina self-service €1,758 il litro, gasolio €1,639, il gas a €34, un anno fa era 50 ad Amsterdam. E invece il prezzo dell'elettricità sul mercato libero, il PUNE, è a €115 al megawattora, un anno fa era 119. Dunque, qualcuno mi chiede se c'è stato questo scontro nella Commissione Europea, si è dimesso Thierry Breton, accusato direttamente che è stato chiesto da von der Leyen, la quale ha accettato le dimissioni e lo ha ringraziato. Von der Leyen non mi voleva, gestione dubbia, vabbè. Macron ha già proposto Séjourné, ma insomma, è una notizia più di politica europea e già data dai nostri GR24. Invece, per quello che riguarda e alcune notizie che arrivano dall'Italia, guardate, ci sono varie proposte, visto che si deve andare a discutere adesso la legge finanziaria. La scelta che abbiamo fatto è di non dare la bozza, la proposta, l'emendamento, perché poi crea confusione. Prorogare fino al 2027 gli sconti fiscali del 50% per gli rimpatriati, una proposta di Forza Italia. Con concordato il ravvedimento anche per 2018-2013. Io sono sempre dell'idea che poi daremo le decisioni effettivamente prese nella manovra di bilancio. Lì è stata confermata l'inflazione d'agosto è calata all'1,6%, quella del carrello della spesa più 0,6%, per quello che riguarda il comparto alimentare. L'export a luglio in lieve calo, ma leggermente in salita rispetto al 2023. Anche se poi nel trimestre il congiunturale è meno 2,8, l'export sul trimestre precedente. Su base annua invece l'export ha fatto più 6,8 in valore, più 4,3% in volume, riguarda tutti i settori ad eccezione dei mezzi di trasporto e la pelletteria, quindi sono moda in parte e automotive sono i due settori che ancora soffrono nelle esportazioni. E visto che è in corso il MICAM, che è il più importante evento per la calzatura e tutto ciò che ruota attorno al mondo della calzatura, accessori moda per, e pelletteria, allora il settore calzaturiero nazionale ha visto un primo semestre con un calo del fatturato del 9% dell'export e dell'8,5 in valore, del 6,8 in quantità. Questo in Lombardia. Le prime destinazioni sono USA e Svizzera, però è importante ricordare che c'è un dato che a me è molto impressionato guardando i dati diffusi da MICAM. Nel 1985, a proposito di come abbiamo gestito male la globalizzazione, l'Europa e principalmente Italia, Spagna, Turchia e parte anche un po' il Portogallo avevano il 33% della produzione mondiale di calzature. Ora non dico che tu potessi tenerla tutta, perché alcune poi erano calzature a basso valore aggiunto. Dato del 2023, la produzione europea sul totale mondiale, che pure è aumentato, è scesa al 2,8%, cioè dal 33 al 2,8%. Poi uno mi potrà dire, beh, noi facciamo le calzature a maggior valore aggiunto. Certo, a parte il fatto che, e questo dato include anche la Turchia, che in Europa, diciamo, dal punto di vista economico, e certo, però te la dice lunga sul trasferimento che c'è stato. E tra l'altro emergeva come in Cina adesso hanno una difficoltà, c'è un calo della produzione cinese, è anche significativo, di 8 punti percentuali, a favore di chi? A favore del Vietnam e dell'India, ma anche dell'Indonesia, perché il costo del lavoro cinese inizia a essere alto dentro l'Asia, per cui c'è qualcuno che c'è sempre una Cina più Cina di te. Però insomma, quando abbiamo il mantra era, va bene, lasciamo la Cina le produzioni di base, manifatturiere di base, e noi teniamo le produzioni a maggior valore aggiunto, la Cina svilupperà un mercato, un consumo, per cui comprerà i nostri prodotti meno in volume ma con un valore più alto, mi sembra che qualcosa non abbia funzionato, anche perché adesso essere in difficoltà in Cina sono in primo luogo i grandi colossi della moda, perché hanno problemi sui consumi interni anche lì. Vabbè, andiamo adesso su meteo e pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Diciassette e 38 minuti. Allora, mentre ci occupavamo nei mesi scorsi, c'è un ascoltatore che mi dice lei non era scettico e quindi in parte contrario all'auto elettrica, perché ha cambiato repentinamente idea, forse perché segue quello che le dice Draghi. Sì, guardi, Draghi, tra un incontro con i ministri europei, uno con Marina Berlusconi, poi con Giorgio Meloni, ha anche il tempo per chiamare me. Ripeto le stesse cose che dico da un anno e mezzo. Perché 2035, attenzione alle gas in mano e piedi con la Cina, attenzione agli aiuti statali dati alla Cina, le auto elettriche, dove sono le infrastrutture, le colonnine, dove sono i costi dei modelli a costo basso. E poi ho sempre anche aggiunto, non è colpa in questo caso della Cina se noi siamo arrivati tardi come industria europea all'elettrico. E ultima nota, così le dico tutte, da dove prenderemo tutta l'elettricità che serve, a meno che non mi diciate che siete a favore del nucleare, delle mini centrali di nuova generazione, perché sennò non ho capito da dove arriva l'elettricità. Questo è il mio dubbio. Si vada verso l'elettrico, ma non solo con l'elettrico. Luca Davide, il Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera, con Sebastiano, te. Un saluto a chi ci ascolta.
Parleremo non di elettrico, ma dicevo, mentre in questi mesi eravamo concentrati sul risico bancario italiano, Unipol sai cosa vuole fare i cimbri col Monte dei Paschi, e mi sembra che il risico stia diventando europeo, e l'oggetto non è tanto l'Italia questa volta, ma è la Germania, perché la scorsa settimana abbiamo raccontato con te l'acquisto in totale del 9% di Commerzbank, colosso in difficoltà negli anni, poi un piano di salvataggio dove è entrato lo Stato tedesco con 20%, se non ricordo male, ed è a 11 milioni di clienti privati, e ricordo appunto che è tornato l'anno scorso per la prima volta dopo 15 anni a fare profitti per 2,2 miliardi, dopo appunto 15 anni di sofferenza e di aiuto anche dello salvataggio dello Stato. Ma dicevo, abbiamo raccontato che è entrata Unicredit col 9%, di cui un 5% era quella la quota messa sul piatto dello Stato tedesco, che vuole fare come abbiamo fatto noi con Monte dei Paschi, vuole liberarsi di questa quota che ha. Subito sulle barricate i sindacati, anche in maniera un po' non elegante: no, italiani che ci fanno fallire, non mi sembra che Hypo Vereinsbank in Germania, che è di proprietà di Unicredit, sia fallita, mi sembra invece che Commerzbank fosse fallita e ha dovuto salvare lo Stato tedesco. Formalmente Berlino non sapeva, in realtà è molto difficile che non sapesse il governo tedesco. Qual è la novità di oggi? Si sta creando un arroccamento, cioè adesso scende in campo Deutsche Bank?
Diciamo che a pochi giorni dall'annuncio dell'ingresso appunto di Unicredit in Commerce, la verità è che insomma sbucano banche che fino ad oggi, diciamo così, erano rimaste quantomeno lontane dal dossier e che forse improvvisamente si ritrovano risvegliate da un interesse italiano, ecco. E fra questi ci sarebbe appunto Deutsche Bank, che appunto secondo Bloomberg starebbe studiando generiche contromosse. Ora non è chiaro come Deutsche Bank potrebbe intervenire, potrebbe acquistare una quota parte di quello che appunto il governo potrebbe ancora mettere in campo, cioè ancora in ballo un 12%, potrebbe prendere anche tutto questo 12%, beh, lo vedremo. È ovvio che l'acquisto insomma della quota rimanente ipotetica, insomma ipoteticamente, da parte di Deutsche Bank non sarebbe dei più agevoli, comunque ricordiamo, perché comunque l'acquisto da parte il blitz di Orchel, il CEO di Unicredit, ha fatto scattare il titolo di oltre il 20%, quindi non sarebbe proprio
economico.
Va detto che Deutsche Bank da parte sua sicuramente sta analizzando il dossier. Perché? Perché se andasse in porto il piano di Unicredit, che vedrebbe ipoteticamente la fusione tra Commerce appunto e la propria controllata in Germania, che è HVB, beh, Deutsche Bank si ritroverebbe comunque con un competitor di tutto rispetto, si ritroverebbe addirittura sorpassata a destra da quella che diventerebbe la prima banca di Germania, e non sarebbe esattamente un piacere. Va anche detto, per a onore di cronaca, che Deutsche Bank da anni sta studiando il dossier Commerce e non ha mai partorito nulla.
L'ultima volta fu nel 2019 un tentativo di abboccamento, colloqui anche formali.
Esattamente. In quella fase, peraltro, dettaglio curioso ma non, come dire, in realtà anche simbolico, in quella fase i colloqui tra le parti, cioè tra Commerce e Deutsche Bank, furono sostenuti da l'allora ministro delle finanze. E chi era? Era Olaf Scholz, cioè l'attuale cancelliere, che in quel momento fu l'ideatore, fu l'ispiratore dell'unione poi fallita tra quelle due realtà.
Io, adesso, per carità, io non tifo Italia, vabbè, ma in questo caso c'è poco da tifare, però ti chiedo un'ultima cosa: le operazioni bancarie, e ne sappiamo qualcosa noi di fusione, si fanno se tu vedi del margine. Adesso lasciamo stare Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che però poi insomma salvate da Intesa, ma anche lì c'è fatto un bel margine. Però detto questo, ci fanno, se tu vedi prospettive, dici va bene, la fusione porterà maggiore redditività, non è che ti fondi solo per avere i numeri grossi, non è un problema solo dimensionale, devi capire la redditività. Allora, l'operazione, diciamo, l'intenzione di UniCredit ce l'hai raccontata, ha già Hypo Vereinsbank, è molto proiettata sull'est Europa e vedrebbe in questo modo un aumento del consolidamento in Germania e di conseguenza, aggiungo io, anche nell'est Europa. Ma Deutsche Bank, se non andò in porto nel 2019, perché dovrebbe andare adesso? Cioè, la domanda è, ma lo fa perché veramente c'è una visione di maggiori ricavi, maggiore redditività, o solo perché adesso sono arrivati gli italiani?
E questa è una giusta domanda. Vale la pena ricordare perché è saltata all'epoca, perché è saltata nel 2019, perché, e qua ci fu una dichiarazione ufficiale, in quel momento i costi di ristrutturazione, vedi alla voce sindacati appunto e comunque forza lavoro, i rischi di esecuzione appunto di portare a buon termine, proprio a buon fine l'operazione, e soprattutto le richieste di innalzamento dei requisiti patrimoniali, tutto quello resero l'operazione non conveniente, cioè i costi superavano i benefici, e proprio per quello saltarono i piani. Quindi si tratta di vedere se oggi, a distanza di qualche anno, le condizioni sono cambiate, però non si capirebbe allora perché Deutsche Bank non è intervenuta in asta qualche giorno fa, cioè, per comprare
l'asta, insomma, era pubblica come il telefono una volta, no? L'asta era pubblica, è intervenuta UniCredit. Ma ultima domanda rapidissima, ma Deutsche Bank in questo momento qual è il suo stato di salute nel frattempo?
Deutsche Bank sicuramente ha migliorato le proprie condizioni dopo una grande manovra di rivitalizzazione. Oggi capitalizza circa 27-28 miliardi, che sono un po' di più di 18 di Commerce. Avrebbe gioco probabilmente a fare operazione? Forse sì, ma con grandi ovviamente sacrifici interni, in termini ovviamente di sovrapposizione, e si tratta di capire se oggettivamente l'operazione sia sostenibile. Questo lo scopriremo ovviamente strada facendo. Certo è che dalla sua UniCredit sta già mettendo in qualche modo, sta tessendo la sua tela. Lo stesso CEO di UniCredit oggi ha raccontato all'Handelsblatt come interverrebbe, aumenterebbe la propria quota di mercato nel corporate e nel retail banking, e questo darebbe ovviamente un altro tipo di respiro all'operazione. Come reagirà Deutsche Bank lo vedremo ovviamente nei prossimi giorni.
Sì, che comunque, come tu ricordavi, se dovesse essere interessate e cercare di acquisire il restante 12% ancora in mano allo Stato, lo pagherà più caro, perché l'effetto è dell'operazione di UniCredit ha fatto salire il valore del titolo, e a maggior ragione se adesso si profila magari uno scontro, di solito in questi casi il titolo non scende ma sale, per cui sarebbe un'operazione più onerosa. Ma ripeto, va benissimo Deutsche, UniCredit, basta che non lo si faccia solo perché non piace la bandiera, perché sarebbe veramente contro qualunque regola, diciamo, di un investimento, di una società quotata. Cioè, lo fai perché vedi della redditività futura e possibile, perché ritieni che le cosiddette sinergie possano aumentare i tuoi margini e quant'altro. Non lo fai solo perché non vuoi gli italiani in Commerzbank a farti concorrenza. Grazie a Luca Davi, Traffico.
Focus Economia. Dietro la notizia.
Allora, come la sigla ricorda, è lunedì, diciamo, ed è l'appuntamento con Alessandro Pratolotti con Dietro la Notizia. Quindi qualcuno che mi scrive: lei è ossessionato dalla Cina, adesso avrà ancora di più ragione, perché con Alessandro, buonasera Alessandro.
Buonasera a te, Sebastiano.
Vorrei parlare di due cose, vediamo se è una mia ossessione. Allora, da un lato i dati usciti, il PIL che non dovrebbe toccare il 5%, la produzione industriale che aumenta meno delle previsioni, le vendite retail, i consumatori cresciute meno delle attese, 2%, e anche gli investimenti fissi cresciuti sempre un po' meno delle previsioni. I prezzi delle nuove case in Cina sono calati ad agosto dello 0,7%, quelli delle case usate dell'1%, una velocità che non si vedeva dal 2014, e ho già chiarito quanto conta la casa per i cinesi. E soprattutto l'agenzia cinese ufficiale China News ha annunciato che per la prima volta dal 1978 l'anno prossimo inizierà a salire l'età pensionabile degli uomini, dagli attuali 60 fino ad arrivare a 63 anni, per le donne da 50 a 55, perché la bassa età pensionabile contrasta e confligge con il calo del tasso di natalità e rende a lungo andare insostenibile il numero di pensionati rispetto alla popolazione in età lavorativa. Alessandro, che lo sguardo complessivo di questi dati?
Sguardo complessivo, per quanto riguarda l'età pensionabile, ricordo una cosa: due o tre anni fa ormai la Cina aumentò i figli che è possibile fare in una famiglia da due a tre proprio per questo motivo. Ricordo che era vietato prima fare più di due figli e si era passato a due dopo 10 anni di attesa, che era fissato a uno il numero di figli che si poteva fare. È cambiata completamente la tendenza. Ma qui a questo punto esiste un caso Cina. Sotto il profilo macroeconomico no, perché è un paese che cresce con il 4,7% di PIL l'anno, entriamo nelle medie dei paesi industrializzati, però in realtà non nelle medie, nei picchi dei paesi industrializzati, picchi, però cioè, in realtà la Cina non è un paese ancora industrializzato, quindi ci si aspettava una crescita superiore. L'obiettivo di Xi, il leader cinese, era di una crescita del 5%. A questo, dietro la notizia, possiamo raccontare questo. Proprio pochi giorni fa c'è stata una riunione molto importante del Partito Comunista in una regione che è una delle regioni, delle 12 regioni chiave che loro considerano, che è il Gansu, ed è anche la più indebitata. Beh, e lì Xi ha chiamato tutti i capi di partito e li ha letteralmente strigliati, dicendo che lui non può permettersi di mancare le stime di crescita. Il problema qual è? Che la parola sta passando in giro per i mercati e il riflesso di questa tensione si è visto subito. Dato del secondo trimestre appena uscito, gli investitori esteri sulla Cina hanno ritirato dal mercato cinese 15 miliardi di dollari nel periodo fino a marzo-giugno. Se contiamo dall'inizio dell'anno, il saldo negativo è di oltre 5 miliardi. Se questo trend continua, sarebbe la prima volta che la bilancia dei pagamenti cinese va in negativo dal 1990, e questo comincia a diventare un caso. Ma il problema è questo, per arricchire il dibattito, qual è? Che a fronte di questo calo degli investimenti esteri, e qui veniamo al dunque, è aumentato letteralmente dell'80% a giugno di quest'anno il volume degli investimenti cinesi all'estero. Ovvero, mentre si sta preparando la Cina ad affrontare una guerra commerciale sulle esportazioni cinesi, è stato dato mandato a tutte le grandi imprese cinesi di investire massicciamente all'estero, proprio per aggirare l'ostacolo della barriera. I prodotti non vengono più dalla Cina, ma vengono da paesi terzi.
E questo vale per l'automotive, ma può valere anche per altri prodotti, pannelli.
Stiamo parlando di una cifra che è di 71 miliardi di dollari investiti nel solo secondo trimestre dalle imprese cinesi. Quindi sono cifre altissime queste, che confermano, uno, la spinta internazionale della Cina, malgrado le tensioni che circondano il ruolo un po' egemone che sta prendendo sul commercio mondiale. Secondo, la mancanza di piani di stimolo per la ripresa dell'economia cinese, perché Xi non vuole maxi piani di stimolo, vuole dimostrare di poter arrivare alla crescita evitando le bolle speculative che si sono viste in passato, a fronte di che cosa? Di una situazione di deflazione che è ancora drammatica. In Cina i prezzi continuano a cadere, tant'è vero che proprio oggi la Banca Centrale Cinese ha mandato una nota che non è usuale, ha detto che per fermare la deflazione bisogna prepararsi ad interventi di natura straordinaria per la valuta, che vuol dire altri piani di stimolo e monetario.
Quindi, da quello che capisco io della tua articolata analisi, gli investitori continuano ad andare via dalla Cina, perché dato 100 miliardi all'inizio anno, insomma, per tanti motivi che abbiamo raccontato. Xi Jinping non vuole mantenere o aumentare i consumi interni con iniziative di denaro pubblico.
Con maxi piani di stimolo.
Con maxi piani di stimolo, basterebbe pensare ai bonus per l'acquisto, ai bonus. Esatto. Non li vuole fare. E il prezzo immobiliare continua a calare, questo blocca gli acquisti dei cinesi. Risultato: i cinesi importano e consumano meno, ma
però investono all'estero.
Ma investono all'estero perché si stanno preparando, in questo gli va dato atto di una grande lungimiranza, a tutto un insieme di barriere commerciali, quindi dazi non solo sull'auto ma anche sul resto, e dice vabbè, ma se io la fabbrica ce l'ho già in Spagna o in Ungheria, due casi concreti, a quel punto posso stare tranquillo sui dazi. E da qui, nel ringraziare Alessandro Platerotti, ripartiremo dopo il GR24, perché commenteremo da un lato quello che ha annunciato la Volkswagen e le manifestazioni dei dipendenti Audi a Bruxelles, e dall'altro i dati non belli dell'industria metalmeccanica italiana, rapporto Federmeccanica, proprio dovuti all'auto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Focus Economia.
Minuti di nuovo con Sebastiano Barisoni per parlare di auto e di metalmeccanica. È chiaro che le due cose sono strettamente legate, ma non la metalmeccanica non si muove solo sul settore auto, ma anche perché lo facciamo? Perché ci sono notizie che riguardano il gruppo Volkswagen, ma c'è anche il rapporto del secondo trimestre dell'industria metalmeccanica come elaborato da Federmeccanica, che è la federazione che riunisce 16.000 imprese, 800.000 occupati, 66 gruppi. Questo è il valore della metalmeccanica in Italia. E tra l'altro l'Italia, l'abbiamo sempre raccontato, è la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania. Ahimè, in questo caso dico ahimè, in realtà è sempre stato un punto di forza. Sappiamo che proprio nella manifattura, nella metalmeccanica, la Germania è il primo ed è stato per anni il primo mercato di sbocco, sia come fornitori ma anche come prodotti diretti. Allora andiamo con ordine. Tutto questo mentre l'Unione Europea il 25 settembre darà il voto finale sui dazi sulle auto elettriche cinesi. Sapete che ci sono media fino al 36% in più, una media del 36% in più di dazi che vanno a sommarsi al 10% già esistente per l'importazione di auto elettriche dalla Cina. L'accusa di dumping, di avere prodotto con aiuti di Stato, di vendere a un prezzo che sbatte fuori i concorrenti. Molti fanno notare che infatti, nonostante l'annuncio dei dazi, i prezzi non sono cambiati. Tra l'altro il voto aveva visto anche i governi decisi a dare un segnale forte alla Cina, tra cui Italia, Spagna e Francia. C'era stato un gruppo anche di astenuti, però 11 paesi, tra cui la Germania, solo 4 contrari con l'Ungheria, tanto per cambiare. Va detto che poi invece il premier spagnolo Sanchez negli ultimi giorni è stato più morbido sul tema dazi. Comunque saluto intanto il collega del Sole 24 Ore, Alberto Annichiarico. Buonasera Alberto.
Buonasera.
E Diego Andreis, che è vicepresidente di Federmeccanica. Buonasera Andreis.
Buonasera.
Allora, sui dazi, il voto del 25 settembre, il ministro Tajani, sosteniamo la posizione europea.
Al ministro del commercio estero cinese ho ribadito la volontà italiana di collaborare con questo grande paese, nostro interlocutore ma anche competitore sui mercati internazionali. Ho ribadito quella che è la posizione dell'Italia per quanto riguarda i dazi sulle auto. Sosteniamo la posizione dell'Unione Europea, pronti a collaborare invece sul tema delle piccole e medie imprese con iniziative molto positive che abbiamo concordato e che ribadiremo anche in occasione della visita del presidente Mattarella che accompagnerò a Pechino.
Allora, così il ministro e vice premier Tajani. Andiamo con ordine. Intanto la cronaca. Alberto, insomma, oggi sono arrivati i primi numeri sulle chiusure che potrebbe decidere, ma sembra abbastanza certo, Volkswagen. Oltre 15.000 licenziamenti senza bisogno dell'approvazione del consiglio di sorveglianza. In questo caso servirebbero accantonamenti fino a 4,4 miliardi di euro nel quarto trimestre. E questo secondo alcuni analisti. Dovrebbe essere chiuso un impianto di assemblaggio in Germania e uno dedicato alla componentistica, sempre in Germania. Faccio notare, che non è mai successo negli 87 anni di vita del gruppo Volkswagen. E tra l'altro questo metterebbe anche fine agli accordi trentennali di garanzia dei posti di lavoro che sarebbero invece scaduti il 2029. Nel frattempo migliaia di lavoratori hanno creato un po' di caos a Bruxelles con petardi, bloccato le strade, manifestazioni nei pressi del Parlamento europeo perché in solidarietà con i dipendenti di una fabbrica Audi in Belgio che rischia la chiusura. Oltre 5.000 manifestanti provenienti dal Belgio ma anche dalla Repubblica Ceca si sono ritrovati alla stazione ferroviaria di Bruxelles Nord e poi hanno marciato verso l'Europarlamento. Questo dimostra le tensioni, Alberto, in un settore che impiega nell'intera Unione Europea 13 milioni di persone, non proprio uno scherzo. Allora Alberto, che cosa sta succedendo? E mi sembra di capire che la Volkswagen tiri dritto, però.
Beh, la Volkswagen credo che non abbia tante alternative, nel senso che se guardiamo semplicemente ai costi, qualche mese fa il CEO Blume aveva proprio espresso questa urgenza, no, di tagliare i costi, e sono al momento non paragonabili con quelli che può avere un qualunque competitor, appunto, cinese. Loro hanno 680.000 dipendenti in tutto il mondo, hanno dei livelli retributivi altissimi, più alti in Europa, secondo l'Associazione dei costruttori tedeschi, è una media, questo è un dato 22, intorno ai 59 euro all'ora, vuol dire circa, essendo ottimisti, 7-8 volte più di un operaio cinese, ma anche nei dintorni, in Europa, per esempio Europa dell'Est, il costo del lavoro è molto più basso, quindi intorno ai 15 euro, sempre come media. Quindi, voglio dire, è chiaro che dovendo fare dei margini sulle automobili e in più non vendendole, come è successo di recente, perché appunto quando è scattato l'allarme qualche settimana fa era perché hanno dichiarato i dirigenti Volkswagen che avevano venduto 500.000 di auto in meno rispetto alle attese, e loro intorno ai 9,5 milioni all'anno ne vendono, quindi vuol dire che la situazione è piuttosto grave, e soprattutto per il crollo della domanda delle elettriche anche in Europa, soprattutto in Europa.
Sì, insomma, le cifre che tu hai fornito, pur essendo una media, lo dico a chi scrive, 59 euro in media di costo orario di un operaio tedesco rispetto, diciamo, ai 7-8 di un cinese, a essere buoni, ma anche ai 15 dell'Est Europa, la dicono lunga. E questo però sta coinvolgendo anche la fabbrica Audi, cioè non c'è solo Volkswagen, c'è anche la fabbrica Audi. Dopo il traffico ti chiederò però, Alberto, se a questo punto dovrebbe essere, come dicono gli inglesi, one shot, cioè un'operazione molto drastica, molto difficile e dolorosa, perché ripeto c'è anche un tema storico, la Volkswagen, l'auto del popolo, mai licenziato in Germania, possa essere one shot, cioè un taglio per poi tornare a riprodurre, o invece le nubi sono ben più dense all'orizzonte, dopo il traffico.
Focus Economia.
Diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dunque, Alberto Nicchiarico, questa decisione sofferta, oltre 15.000 licenziamenti, dovrebbe essere una tantum, ecco, per dirla in italiano o in latino, oppure in realtà le nubi sono talmente dense all'orizzonte che è solo una prima fase?
Ma io ovviamente, diciamo, non ho la risposta definitiva, però temo che non sia one shot, nel senso che questo è un processo, come anche chi ascolta potrà ben immaginare, come tu hai illustrato, molto doloroso, nel senso che non è mai successa prima questa cosa, e non penso che il Consiglio di amministrazione potrà decidere one shot senza tener conto degli equilibri anche politici. Il Consiglio di sorveglianza probabilmente non potrà mettere tanto parola, però la metà del Consiglio di sorveglianza è composto da dipendenti, come sui 10 componenti, da dipendenti e sindacalisti, sui 20 componenti. Quindi diciamo che, e poi c'è il Land della Bassa Sassonia, che ha il 20% delle quote di Volkswagen e che è a guida socialdemocratica. Io non credo che sarà un percorso indolore, non è detto che siano solo 15.000, e vedremo come evolverà la cosa. Molto dipenderà anche dal mercato, perché se non ci saranno...
Sì, io ho la sensazione che se non che c'è qualcosa di più profondo che non sta andando, per carità. Cali produttivi possono capitare, ne sappiamo qualcosa noi con la casa integrazione Stellantis, a Mirafiori, a Tessa, però ho la sensazione che qui proprio forse si stia discutendo di un modello che non sta girando produttivo.
Sì, ma infatti il discorso che facevo prima sul costo del lavoro, intendevo dire proprio questo, nel senso che Volkswagen è un colosso che è arrivato fino a questo punto, quasi, non dico ignorando, però potendosi permettere di non tenere conto di quello che succedeva intorno, e però adesso non può più farlo, quindi hanno una struttura aziendale che non può reggere l'impatto con tutto il nuovo che sta arrivando, quindi sicuramente dovranno prendere delle misure piuttosto drastiche.
Sì, e poi viene da chiedersi dove fosse la Germania quando Timmermans propose, l'Europa votò questo 2035 sull'auto elettrica, che è un di cui, perché è ovvio che dobbiamo spostarci lì, però forse i tempi, e si sta arrivando, sono stati troppo precipitosi, e di fatto quello che temevamo, non dico che si stia avverando, ma rischia di avverarsi, e cioè che se deve arrivare lì e deve, l'auto elettrica deve comprare anche la fascia medio-bassa, stai facendo un grosso regalo alla Cina. Vorrei sentire il commento del vicepresidente Federmeccanica Diego Andreis nel giorno in cui avete pubblicato un'indagine sul secondo trimestre del settore. Allora, è un po' meglio anno su anno, cioè dal meno 3,9 del primo trimestre al meno 3,4 aprile-giugno, sempre rispetto al secondo trimestre 2023. Persegue però una debolezza anche trimestre su trimestre, un po' meglio, meno 1,5 il secondo sul primo, mentre il primo sul quarto del 2023 va fatto meno 2%. È il segnale, Andreis, che pur essendo col segno meno, pesantemente meno, sta un po' rallentando il calo o no?
Buonasera, sì, ma sono tutti segni meno, difficile riuscire a fare ragionamenti sulle virgole, i segni meno sono comunque importanti. Il contesto complessivo sostanzialmente non sta cambiando, se non sicuramente una buona notizia di inversione sui tassi recentemente, ma l'incertezza complessiva non cambia, il costo, l'inflazione non cambia, la domanda sostanzialmente che da questo ne deriva di fatto c'è, siamo davanti a una crisi sia nazionale che internazionale, davanti a una crisi di domanda che crea sicuramente molta incertezza nel settore. Noi, la nostra industria dipende, siamo una piccolissima economia, dipende fortissimamente dall'export, e quindi chiaramente il nostro parte principale sta scendendo in termini di ruolo rispetto agli Stati Uniti, ma è ancora il primo con più di 18 miliardi sull'export, appunto, di cui avete parlato fino adesso. La Germania è in grave crisi, e questo chiaramente ci trascina verso il basso, dove infatti la componentistica legata al mondo dell'auto e gli autoveicoli sono quelli che la fanno da padrone su questo segno meno.
Ecco, lei mi ha già risposto anche alla seconda domanda, cioè è quindi il grosso di questo segno meno nella metà meccanica si chiama industria dell'auto, e il grosso di questo segno meno dell'industria dell'auto è dovuto alla Germania, ho capito bene? Cioè, come se dovessi andare al succo.
In super sintesi, sostanzialmente sì, fortunatamente rispetto al pre-Covid l'industria nazionale si è diversificata molto rispetto a una dipendenza a Germania che era ancora molto più forte, quindi questa sicuramente è una delle ricette che il nostro paese deve adottare, quindi diversificarsi sulla domanda sull'estero.
Senta, poi torno al tema, alla domanda iniziale sull'automotive. Oltre alla difficoltà tedesca, c'è qualche altro elemento che sta ancora incidendo? Trasporto marittimo, voi avete merci, insomma. Lei ricordava i 18 miliardi che vale il settore di export, oppure qualche altra area geografica?
Sì, ma giusto per i numeri, l'export di fatto vale per noi 142 miliardi, il 18,9 sono soltanto quelli
sulla Germania, sì,
sulla
certo.
Germania, quelli sì, sulla sì. Germania. E ci sono sicuramente una serie di fattori sulle catene di fornitura, il tema del Mar Rosso, conflitti, materie prime, energetici, cioè sono tutta una serie di fattori che continuano a perdurare, che hanno portato a crisi di liquidità, crisi di marginalità le imprese. Noi dobbiamo ricordarci sempre che purtroppo il tessuto industriale italiano è super frammentato, pochissimi campioni di filiera, pochissime filiere strutturate, quindi in questo noi soffriamo molto più degli altri e anche nella capacità di ribaltamento di questo incremento di costi, e quindi in questo continuiamo a indubbiamente a soffrire. La crescita dimensionale dal nostro punto di vista è l'unica da perseguire insieme a un forte investimento in ambito di ricerca e sviluppo e sull'offerta sostanzialmente. È chiaro che questi hanno dei ritorni nel medio lungo e per cui è necessario dietro una politica industriale forte in questo che tocca questa dimensione.
Ecco, e torno per chiudere alla prima domanda. Cioè, abbiamo capito che l'impatto è soprattutto, non dico solo perché lei ha citato anche altri elementi, tedesco e dell'industria automobilistica tedesca. Allora, lei che idea si è fatto? Per carità, l'Europa, l'industria automobilistica europea, quindi anche quella tedesca, è arrivata in ritardo e questo non è di questo non è imputabile la Cina. La Cina si è mossa prima con centinaia di miliardi di aiuti di Stato, ma si è mossa prima sia e aveva anche le materie prime, ma ha avuto in questo senso più lungimiranza. Lei che idea si è fatto? Che abbiamo sbagliato a mettere la data del 2035 che sta paralizzando il settore, che bisogna ripensare il modello full electric da qua al 2035 con una maggiore, diciamo, neutralità tecnologica?
Allora, il tema della neutralità tecnologica è fondamentale. La data del 2035, mi ricordo, perché allora, Presidenti, l'organizzazione quella europea della meccanica, mi ricordo dei colloqui con Timmermans e di quest'idea. Purtroppo, parlando con chi invece l'industria dell'automotive la vive e la fa, eravamo tutti consapevoli che questa cosa qua non sarebbe potuta arrivare nei tempi che era stata richiesta. Quindi questo indubbiamente, sicuramente questo scollamento è stato molto molto grave, con gravi ripercussioni. Detto questo, la direzione indubbiamente quella, ma il principio deve essere quello della neutralità. Il tema del confronto con la Cina è che, e dico, io ho vissuto diversi anni in Cina, la conosco da vicino, hanno una capacità di execution, una velocità, sbagliando e riadattando in continuazione, che è impressionante, per cui c'è sicuramente un tema di competitività, l'avete detto bene voi, la differenza in termini di stipendi eccetera eccetera, ma c'è una velocità di execution. Cioè, noi oggi in Europa siamo abituati a sviluppare un modello in un tempo in cui i cinesi ne hanno sviluppati 12. E quindi su questo, ma questo nell'automotive, ma l'abbiamo visto su tantissime altre cose, sulla capacità di fare deployment sul mondo del digitale, su tantissime cose. Quindi qua, da un punto di vista del modello, noi chiaramente eravamo la vecchia signora abituata, in qualche modo seduta sugli allori trascorsi, in qualche modo. Per cui dobbiamo sicuramente seriamente rimettere in discussione un modello che non è un modello italiano, non è un modello tedesco, ma sicuramente deve essere un modello europeo che deve puntare comunque su tutta una serie di dimensioni che sono state anche ben descritte nel rapporto di Draghi, però
stavo arrivando lì. Ma sì, ma sono i temi nel ringraziare Alberto Nicchiarico e Diego Andrei, il vicepresidente di Federmeccanica, sono i temi di Mario Draghi, cioè aumentare le dimensioni, attenzione con l'antitrust e con l'eccesso, diciamo, di frammentazione dell'industria europea, creare dei campioni europei e quindi anche qui con aiuti anche di Stato, non solo di Stato, ma di Stato europeo, non dei singoli Stati nazionali. Perché sennò il destino, diciamo, non è molto roso. Grazie di nuovo ai due ospiti. Focus Economia torna domani dalle 17:00.